fatti loro, che evidentemente lo riducevano in foglio, in foglia, e poi lo vendevano. E non ho mai trovato la, diciamo, una provenienza spagnola, allo stato attuale naturalmente delle cose. Ecco, poi immaginando questa grande quantità di foglie d'oro per questo rivestimento, beh, io credo, è vero, siamo in una dimora civile, laica, eccetera, però è anche vero che diciamo, questa operazione risolve, secondo me, due problemi, da quello che ho potuto capire. Il primo, certamente legato a una idea di ricchezza, un fasto degli ambienti che Eleonora esporta da Napoli, ma soprattutto, da quello che si intravede e si può capire, è un espediente per riuscire in qualche modo a mitigare la relativa esiguità degli ambienti, e pensando al soffitto tutto dipinto in oro, evidentemente c'era una specie di azzeramento della esiguità e della parete, cioè del soffitto piuttosto basso, un azzeramento perché andava verso cosa. Detto questo, e anche insieme a quello che ho potuto vedere, insieme al paramento delle pareti, in cui si privilegia il raso giallo, evidentemente anche un altro dispositivo per riuscire ad avere ambienti un po' più luminosi. Io credo che, diciamo, la funzionalità, oltre al prestigio ed alla magnificenza, sia anche questa, nel senso mitigazione della, alla fine, ambienti piuttosto problematici, e alla fine problematici da due punti di vista: uno, per il dimensionamento, e due, per la non poi grande luminosità, no? Visto dove sono stati ricavati. Ecco, resta da capire se questi battiloro che forniscono e che vengono pagati, se lo procurassero da altre parti, però finora io non sono riuscita a trovarlo.
No, volevo soltanto chiusare alzando gli occhi. Diciamo, noi abbiamo, no, 39.000 foglie d'oro sopra questo soffitto, quindi da Francesco di Taddeo Battiloro, quindi indubbiamente, come dire, simbolo religioso, ma simbolo regale tout court. Ora, ovviamente, questo è un salone pubblico, gli appartamenti erano luoghi privati, ma l'impiego dell'oro, sappiamo appunto che Taddeo di Francesco era proprio, diciamo, frequentatore, no, e risulta, diciamo, al soldo delle fabbriche medice sempre. Quindi effettivamente una presenza costante.
Allora, per quanto riguarda invece le letture della cappella, ora non so se poi Bruce vuole intervenire o dire qualcosa, e sicuramente è più informato di me su tanti aspetti della cappella. Però in realtà le prime letture che sono state date sono quelle politiche, cioè la bandiera degli strozzi e quindi tutti i richiami a Cosimo. Io, almeno leggendo, diciamo, non so se esiste un nome preciso di una persona che possa aver affiancato alla realizzazione, diciamo, dell'iconografia, alle scelte iconografiche, ma diciamo, piano piano sembra svelarsi quello che è il legame con i francescani, con San Francesco, con quindi la stessa Eleonora, via via che sono emersi poi documenti legati alle pubblicazioni, diciamo, quelle di Altromonte, curate da Nicoletta Baldini, in cui nonostante fosse evidente che in qualche modo San Francesco ricoprisse un ruolo chiave all'interno di quella volta, perché è proprio posto in uno degli spazi più grandi, ma mancava in qualche modo, diciamo, il nesso per leggere nell'insieme l'opera. E poi via via, appunto, che si è capito l'importanza di questa figura nella stessa vita di Eleonora, i francescani in generale, poi non soltanto la Verna, si è visto ieri che del testamento sono note 2 delle 10 parti che vengono lasciate ai frati minori della provincia, ma mancano, diciamo, le altre. E quindi sembra dare, diciamo, una chiave di lettura più nell'insieme. Poi non è detto che tutte le opere quantomeno si rivolgano ai sacramenti. Nel saggio io, ad esempio, ho presente quello del 2014, in cui si faceva riferimento al fatto, ad esempio, della crocifissione del serpente di bronzo, che è l'unico che sembra non far riferimento ad un sacramento, mentre sembra evidente il battesimo, ad esempio, nel lato del passaggio del Mar Rosso, e l'Eucarestia evidente nell'altro, che mi sembra appunto Bruce, ma ora forse vado in confusione, però diceva sarebbe bello se si riuscisse a legare anche al sacramento della cresima, diciamo l'unica scena mancante con le storie di Mosè, però forse anche a sottolineare che forse queste letture ancora devono essere spiegate più, e non so se nella mostra ci sarà qualche novità, però diciamo manca ancora forse qualcosa di questo, ecco. Poi io se c'è una figura precisa che ha dettato questa iconografia, non saprei se era questa la domanda. Ecco.
Allora, funziona? Sì, è esattamente questo che ho ipotizzato recentemente, che questi tre affreschi riferiscono ai primi tre riti di iniziazione, e l'ho proposto al convegno a Murcia quest'anno ed è in corso di pubblicazione il saggio, però per l'appunto non sappiamo, non c'è un appiglio contemporaneo che io sappia che ci possa confermare con certezza che l'adorazione della serpente di bronzo possa essere legato alla cresima, però sembrerebbe molto logico questa cosa per la lettura della cappella e tutta questa iconografia femminile che è sempre legato alla fertilità, alla presenza di tantissimi bambini, ci porterebbe poi ad avere una lettura della cappella che abbia una funzione anche didattica per i figli insieme alla duchessa, perché sarebbero i primi tre riti che dovrebbero compiere anche loro da buoni cristiani.
E naturalmente poi appunto padre Lainez affiancava Eleonora, quindi sicuramente ci sono, diciamo, dei riferimenti anche, come dire, più di vita quotidiana, diciamo, e di profondità religiosa, perché concordo che effettivamente la chiave teologica, diciamo, era sicuramente ben profonda, no, all'interno di un luogo di questo tipo. E se ho la parola e se posso, non lo so, siccome ho volutamente trascurato Baccio Bandinelli, che avrebbe dovuto essere oggetto di un breve intervento di Carlo, non so se Carlo vuole recuperare dicendoci qualcosa sul Cavaliere. Tanto pochi minuti,
ancora la forza per scattare. No, ora faccio finta, no, non voglio dire niente, no, a parte le battute. Siamo in casa di Baccio, quindi insomma voglio dire l'udienza, ahimè, con questo freddo gelante, io non so come fai te lì Nicoletta, io l'altra sera pensavo davvero di morire. Diciamo che il Bandinelli in effetti in qualche modo rappresenta, almeno secondo me, ma secondo anche Francesco Cossilla, cioè abbiamo lavorato molto sulla monografia poi su Palazzo Vecchio del 97, rappresenta proprio il personaggio che penso a Eleonora piacesse da morire, perché è quell'artista non strano, anzi quell'artista molto paludato, il Cavalier Bandinelli, infatti è il Cavaliere lui, non è Baccio Bandinelli, con tutte le sue, con tutti i suoi piccoli intrighi e difetti. E direi anche l'artista che forse usa di più Eleonora, cioè in qualche modo la sollecita, la usa, chiede attraverso lei i buoni uffici nei confronti del Duca, in maniera direi quasi, insomma, imbarazzante, cioè le lettere sono così. Insomma, è il personaggio che, poveretto, l'ha fatto oggettivamente odiare da tutti, anche da voi, vedo, perché insomma Valentina ha parlato di tutti gli artisti fuorché di lui, no, a parte la battuta, no, ma c'è questa dannazio tremenda che invece a me, come dire, il primo restauro fatto è stato l'Ercole, io la prima esperienza è stata proprio con Baccio Bandinelli, quindi per me rimane un po' l'artista un po' anche d'affetto, no? Però devo dire che in effetti a questa dannazio completa, cioè fino alla Seconda Guerra Mondiale, se voi andate a vedere la protezione dei monumenti, tutti i monumenti o sono stati o spostati o protetti, l'unico che non è protetto, addirittura la copia del David è protetta, l'unico monumento non protetto è l'Ercole del Bandinelli, che fra l'altro probabilmente proprio in quel periodo perde la clava bronzea, poi sostituita con questa clava d'alluminio. Io mi ci sono trattenuto, ma veramente pochissimo, con l'episodio della mostra, dell'esposizione della Chimera, nella sala di Leone X, dove c'è questo disegnino in questa lettera pervenuta da un Medici, un famiglio probabilmente legato certamente che chiede in petra al cavaliere, e lui in questo approfitta di questa lettera per fare uno schizzo proprio della Chimera, e chiede al cavaliere che cosa? Chiede al cavaliere che per cortesia sia lei a chiedere alla duchessa se mi può far avere un cucciolo di una canina, parla proprio di una cagnolina pugliese, pugliese, quindi probabilmente un piccolo levriero. Quindi insomma, ecco, per capire un po' anche il tipo di confidenza e di attenzione proprio di un personaggio come il Bandinelli in questo entourage, e questo legame davvero molto forte che ha sicuramente con la famiglia, ma in particolare con Eleonora, che lui sa usare molto bene, no? Pensiamo a Boboli, pensiamo a Pisa, al Palazzo di Pisa, insomma, lui riceve tutta una serie di indicazioni, anzi di provvidenze, di committenze vere e proprie, che poi da par suo in parte svolge, in parte no, cioè inizia delle cose, poi le lascia, ma voglio dire, questo fa parte un po' di tutto l'entourage degli artisti di quel momento. Quindi ecco, un rapporto davvero privilegiato. Avrei voluto fare una relazione probabilmente, ma non avevo tempo per studiare, quindi non l'ho fatta. Però vi ho annoiato in questo modo lo stesso. Niente, quindi grazie. Mi rimane il tema, ora chiaramente siamo sotto gli occhi vigili di Bruce, il tema dell'uso del cambio, dal tema Toledo Medici nella Volta, con in effetti un'immagine che si diceva prima anche con Francesca De Luca, che in quel momento lì viene proprio deciso che quella rappresentazione trinitaria era assolutamente proibita dal Concilio di Trento. È un po' strana sta cosa, sto passaggio, forse qualcuno ci può rispondere. Bruce, grazie.
Penso che è solo un consecutivo di tempi molto stretti. Sostituiscono lo stemma per preparare la cappella per l'uso di Giovanna d'Austria, quasi immediatamente dopo viene dichiarata eretica dal Concilio e proibito l'uso della Trinità tricefala, ma non è non credo che sia fatto in maniera intenzionale per introdurre una nota eretica nella cappella. È una cosa che è fatta in maniera molto fiorentina. Ricordiamoci che uno degli usi di questo simbolo più evidente è proprio qui vicino su Or San Michele, nella nicchia del San Tommaso, che era quello di Donatello, insomma. Su Bandinelli ricorderei però anche che era un artista preferito dai due papi Medici, molto prima di Cosimo, ed è Cosimo che lo riporta da Roma. E Eleonora è fondamentale per la maniera in cui lui mantiene un certo ruolo a corte, ma sono date a lui tantissimi benefici e grandissime committenze da parte di Cosimo, dal coro del Duomo, che è la cosa più importante, alla fontana, che non lo fa semplicemente perché muore. È un artista che comunque gode di una certa importanza anche direttamente con Cosimo, però il rapporto con la duchessa è assolutamente particolare, e lì penso che il fatto di essere cavaliere e che il cavalierato viene da Carlo V ha un'influenza importantissima.
Sì, dopo lo cerco. No, invece volevo un attimo rispondere a Maria Pia Paoli relativamente alle invenzioni degli affreschi. Allora, in realtà noi di molti cicli di affreschi, io mi occupo di 400-500, quindi diciamo sono ferrata, conosco un po' quegli aspetti, e devo dire la verità che sono pochi i cicli di cui i documenti ci tramandano, o comunque le fonti ci tramandano, chi fu la personalità, non necessariamente un religioso, poteva essere un umanista, in cui ci dicono i documenti fu un Copallino. E appunto qui, per esempio, faccio un esempio di fine 4, primo 5, Perugino alla Cappella del Cambio a Perugia. Noi lì abbiamo esattamente chi fornì il progetto iconografico. Però è molto raro, perché naturalmente, come tante volte noi non sappiamo bene, talvolta nemmeno l'artista che fece l'opera, ma quando un'opera è stata fatta, quando un ciclo, perché diciamo i contatti erano contatti personali, cioè si arrivava al contratto scritto, al rogito che costava solo in alcuni casi. Quindi faccio un esempio, a me molto caro, i Ghirlandaio a Santa Maria Novella. C'è un motivo per cui il committente Tornabuoni fa redigere, a parte lui aveva molti soldi, questo contratto, perché lui esattamente, cioè quando poi ci si rivolge alle grandi botteghe, come era in quegli anni la bottega di Domenico e di David, perché noi si parla sempre di Domenico, ma dietro Domenico c'era David e c'è tutta un'orchestrazione eccezionale, perché cioè noi si continua a chiedere sempre l'autografia del maestro. L'autografia del maestro c'è, ma il maestro, cioè, c'è come io faccio sempre ai miei studenti, la Camilla lo sa, l'esempio del parrucchiere. Quando noi andiamo a farci i capelli, per essere banali, Carlo lo so, te no, beato, fortunato. Cioè noi si va da un parrucchiere e quando si va dal parrucchiere ci abbiamo la persona che ci lava la testa, la persona che ci fa il colore, la persona che ce li taglia. Il capobottega alla fine è quello che dà il colpo di spazio alla finale, come lo chef in una cucina. Quindi noi dobbiamo sempre parlare di botteghe. Siccome nel caso dei Tornabuoni il committente temeva che ci fosse molta bottega e poco maestro, cioè mette delle regole molto rigide su questo fatto, anche nell'uso dei materiali. E quindi c'è un motivo, però in generale, ed è il motivo per cui tante volte non abbiamo nessuna traccia, appunto, nemmeno di chi sia il progetto iconografico, cioè nasce proprio da questo, cioè se non c'è una tradizione, cioè un riferimento scritto da qualche parte, noi possiamo solo studiando la vita del committente capire, e delle volte si fa, chi potesse essere colui a cui si è rivolto per avere un aiuto da un punto di vista, diciamo, proprio l'idea e lo svolgimento dell'idea.
Nicoletta, se posso, in questo caso allora la Janet Cox Reader aveva ipotizzato, perché vedeva in questo ciclo di affreschi una iconografia aramaica, la presenza di gelli e giambulari, però penso che sia molto più facile che la persona che abbia controllato dal punto di vista religiosa e iconografica il ciclo fosse il Riccio. Il Riccio era il precettore di Cosimo, era un prelato, ed è lui che controlla tutto per le committenze. E anche l'ingresso stesso di Bronzino in questa troupe di persone, la famosa setta, come lo definisce Vasari, è dovuto alla preferenza che viene accordato a lui da Pier Francesco Riccio. E Riccio è raffigurato nel ciclo. A differenza della duchessa, che non ha un ritratto preciso, Riccio è proprio ritratto nella scena dell'attraversamento del Mar Rosso. E questo forse ci dà un indizio in più per ipotizzare, perché come dici te non lo dicono questa cosa, però penso che sia da escludere che fosse Cosimo Bartoli, e chiaramente Borghini arriva ancora più tardi per questo tipo di creazione di iconografie.
Qualche altra domanda? O andiamo al sole fuori? Facciamo un po' di scale su e giù, su e giù. Forse tutte ste scale in questo palazzo sono motivate dal freddo, cioè mi pongo questo quesito, se non sia per questo motivo. Buon pranzo, ci vediamo alle 3. Ha una domanda? Siamo infreddoliti.
Domanda per Valentina, perché avevi fatto vedere la discesa al limbo e la di Santa Croce e avevi parlato di ritratti, e non lo so se sarà possibile oggi, ma far rivedere l'immagine e farci capire quali sono i ritratti. Ci sono tante guide e credo che farà piacere a tutti. Un'altra domanda non è pertinente a Cosime d'Eleonora, però è pertinente a Palazzo Vecchio. Dov'è il fresco staccato della cacciata del Duca di Atene? Scusa, ma c'ho questa domanda, mi dimentico sempre di chiedertelo.
A questa si risponde velocemente, e l'altra vediamo, poi rispondo anche all'altra. L'affresco è purtroppo adesso in una sala non visibile, ovvero è nel mezzanino, nella sala adiacente, l'ultima della donazione Löser, dove c'è il cavallo bronzo, diciamo così, ed è in una sala accanto a quella, diciamo, chiamata del Pontormo, che attualmente è chiusa, quindi è lì, insieme peraltro all'altro elemento lapidio, dove abbiamo la raffigurazione del palazzo, diciamo, quindi, come dire, è una sala che raduna, diciamo, al momento queste due testimonianze che appunto prima erano fuori. E poi vediamo, aiuto, chiedo scusa qui con questo senza il guscio, e rispetto all'immagine sicuramente cerchiamo di tornarci dopo. In ogni caso, appunto, trovate in letteratura diverse, diciamo, teorie. Naturalmente, quando si investigano i ritratti ci sono diverse ipotesi. Lo studioso La France, che ha, diciamo, editato una delle ultime monografie del Bacchiacca, ne ha tracciato, diciamo, appunto, alcuni elementi salienti. Quindi comunque sono le due figure barbute proprio sull'estrema destra del dipinto in alto, per intendersi. Grazie, buon pranzo a tutti.
Dov'è? Perché la protezione... No, infatti... No, per...